Dal Mare Comics Festival.
Dal Mare Comics Festival, la prima edizione del Festival di Fumetti di Lecce, è il suo secondo talk della prima giornata del Festival. Dopo l'incontro con Gianluca Costantini, venuto da Elisabetta Tramacere, io, Renato Chiocca, regista, sceneggiatore, incontro un'autorità qui a Lecce del fumetto e della formazione del fumetto qui a Lecce, Fabrizio Malerba.
Sì.
Ben trovato, buonasera.
Grazie, ben trovato.
E, così, l'idea è cercare di entrare dentro la bottega, perché la vostra scuola, Lupi e Comics, ormai è dal 2000-2001.
2003.
Al 2003.
L'anno prossimo facciamo 20 anni.
Quindi,
e festeggeremo.
Una realtà consolidata, evidentemente, che punta al fumetto non soltanto come sbocco artistico, soltanto come passatempo per gli adolescenti, ma anche il curriculum di alcuni studenti e alcuni docenti testimonia come il fumetto può diventare uno sbocco professionale. E per far sì che il fumetto possa diventare un lavoro è importante conoscere le tecniche e inserirsi all'interno di una cultura,
di un processo
fumettistica. In questo senso è la ragione per cui Dal Mare Comics Festival ha voluto dialogare non solo con una realtà del territorio come Lupi e Comics, ma soprattutto con chi i fumetti li fa. E com'è nata la scuola, Fabrizio?
Allora, intanto la scuola non sono io, ma siamo un gruppo di persone. Io credo che abbiamo vissuto 20 anni di avventure e da solo non ne sarei stato in grado. Quindi al pubblico ci sono due persone a me molto care che hanno fatto gran parte del percorso insieme, che sono Ilaria Ferramosca, sceneggiatrice, ormai conosciuta a livello nazionale, e Marco Laggetta, editore di un'altra realtà storica del territorio, che è Edizioni Molière. È una casa editrice che esiste da quando esiste la scuola, un po' dopo, perché è andata insieme con noi. Quindi grazie a loro, io credo molto nell'idea del gruppo, e poi anche dobbiamo ricordare Luca, che non è presente, Luca Esposito, che è anche una persona con cui abbiamo fatto i primi passi per quanto riguarda la scuola di fumetto. Io mi sono formato presso la Scuola Internazionale di Comics a Firenze e poi sono tornato qui sul territorio, ho fatto le mie prime esperienze come fumettista su alcune riviste edite da piccole case editrici napoletane, come si chiamava? Vi ricordate? La prima casa editrice con cui abbiamo pubblicato? Avevamo una piccola rivista che era Talking, le nuvole parlanti, è iniziato come autoproduzione, l'abbiamo fatta noi, doveva essere anche uno sbocco per i nostri allievi, per i nostri giovani studenti, però all'inizio ci abbiamo messo i nostri lavori e anche i lavori di autori importanti a livello nazionale come Lele Pianello, Fregheri, insomma diversi autori che hanno accompagnato i nostri primissimi allievi. Comunque tutta l'avventura è nata per gioco, senza la pretesa di mettere su chissà che cosa. E ricordo che all'epoca c'era un'unica negozio di fumetti che era l'angolo del fumetto di Iuri, quindi parliamo di territorio, parliamo di persone che fanno il fumetto a Lecce, e Iuri è una di queste persone, perché lui è stato il primo negozio di fumetti. E contemporaneamente c'erano altri, ma lui ha resistito alle difficoltà del settore. E Iuri ci aveva proposto di fare un corso all'interno del suo negozio e noi abbiamo iniziato così, proprio in bottega, dentro questo negozio. Poi ci siamo spostati in un'associazione che è l'ARCI di Lecce, con l'ARCI abbiamo lavorato per altri 2 anni e poi, come vedi, era un gioco, la cosa ha cominciato a funzionare, i ragazzi non solo ci seguivano come allievi, ma poi sono diventati parte stessa della realtà e alla fine abbiamo deciso di fondare Lupi e Comics. Devo dire che questo devo ringraziare anche le istituzioni, perché tutto questo è stato possibile con quello che all'epoca era un prestito d'onore che si faceva, no? La 618, la legge 618, che ci ha permesso di iniziare un'attività. Molte di quelle attività sono morte perché era il pretesto per prendere i soldi, e Lupi e Comics invece a distanza di 20 anni è ancora qui e, come dicevo prima, l'anno prossimo festeggiamo i 23.
nello spazio nel cortile 500, all'interno del quale puoi gestire una parte, non soltanto ci sono delle esposizioni di tavole, ma ci sono anche molti degli autori, studenti, ex studenti che fanno anche delle commission, se volete, possono anche disegnare su commissione quelli che possono essere dei disegni che potreste portare ai vostri fratelli, ai vostri figli, insomma l'idea di disegnare in compagnia, l'idea di disegnare insieme. Poco prima, mentre stavo così perdendomi all'interno del labirinto della biblioteca dei Bernardini, sono venuto a visitare il vostro spazio e ho visto due genitori che ti presentavano uno studente del liceo artistico di Brindisi, che diceva, ecco, insomma lui piccolino, adolescente, appena uscito forse diciamo dal liceo, ecco, si presentava, tu gli chiedevi che cosa fai, no? Hai fatto il maestro, che cosa fai? Ecco, e questo è un po' il mondo che ci raccontava Gianluca Costantini nell'incontro che ha fatto con Elisabetta Tramacere pochi minuti fa. La vita del disegnatore, dell'autore di fumetto, spesso, e lo sanno bene gli adolescenti, è solitaria.
È molto solitaria.
E addirittura ha delle caratteristiche che hanno a che fare con la timidezza, con l'introversione. Mentre una scuola di fumetto è anche un piccolo modo per creare una comunità.
È vero, l'Ubicomics da sempre ha questo spirito. Quello che tu dicevi, che la scuola rappresenta un momento di formazione per arrivare poi all'attività professionale. Ti dico anche che la scuola ha avuto un valore sociale nel corso di questi 20 anni, perché chi si è approcciato a noi aveva tante idee. Abbiamo avuto per esempio delle signore che sono venute a iscriversi perché insegnavano a scuola ai loro bambini fumetto e volevano capire qualcosa di più. Hanno fatto il corso per imparare a capire qualcosa di più del fumetto e loro lo insegnavano. Abbiamo avuto dei ragazzi che sono venuti da noi con delle difficoltà anche sociali, che ci sono stati magari segnalati o dal comune o da altre realtà. Si è sempre creato un clima molto interessante in classe, un po' perché è facile quando quello che ci accomuna è una passione così forte come il fumetto. Competizione si vive, ma la si vive proprio come una forma di stimolo a crescere reciproco. Poi ci sono stati casi in cui magari, e fa sempre bene, si crea quella competizione un po' più cattiva. Però ecco, sì, diciamo che la scuola ha sempre avuto una dimensione molto ampia. Abbiamo avuto delle persone che sono uscite, sono diventati professionisti, abbiamo avuto dei ragazzi che sono arrivati da noi anche con l'idea diversa, semplicemente di fare comunità. Tanto è vero che noi offriamo due percorsi: c'è chi si iscrive e accetta il percorso professionale, che è un percorso estremamente duro, impegnativo, in cui hai delle scadenze proprio come nel mondo del lavoro e devi vivere quell'esperienza della solitudine, come dicevi prima tu, puoi chiudere la tua stanza e stai lì ore e ore a disegnare. Però abbiamo anche dato la possibilità a chi vuole semplicemente capirne di più di fumetto, a chi magari non ha l'ambizione oppure ha paura dell'ansia, della prestazione, vive situazioni più difficili, abbiamo dato la possibilità di iscriversi non con un percorso professionale ma con un percorso amatoriale. E quindi tu non hai obblighi nei nostri confronti di presentare lavori, stare sotto delle scadenze o anche di affrontare il colloquio finale, perché noi abbiamo un colloquio finale in cui ogni anno invitiamo una casa editrice, non un autore, perché l'autore è troppo di parte, deve essere un editore che conosce il mercato, sa quello che si cerca. Ecco, chi viene da noi può avere diverse esigenze. La cosa bella è che comunque tutti sono nella stessa aula, con obiettivi diversi, con idee diverse, ma comunque quello che diamo non è diverso da chi fa l'amatoriale rispetto a chi sceglie il professionale.
All'interno della vostra offerta formativa, e qui veniamo anche al titolo di questo mini talk, come è stato chiamato nel programma del festival, c'è non soltanto il percorso completo di disegno, sceneggiatura e quindi regia, quindi studio dell'anatomia, storia del fumetto, perché bisogna saper rileggere i fumetti, non ci sono solo i manga, ecco. Perché quello è il primo approccio spesso per gli adolescenti.
Come dicevi tu prima, il fumetto è un linguaggio, ha una sua grammatica. Noi la diamo per scontata perché è diventata in noi un fatto meccanico, no? Leggiamo un fumetto seguiamo delle regole. Ma se mettiamo in mano un fumetto a una persona che non ha mai visto un fumetto, non conosce queste regole, quindi c'è una grammatica, come dicevi tu, insegniamo questo anche, no?
All'interno dell'offerta formativa si distingue anche come percorso autonomo la scrittura del fumetto, e questo è interessante perché evidentemente il fumetto è associato, gioco forza, naturalmente al disegno, ed è associato forse in maniera un po' ingenua al disegno, perché poi si confonde l'illustrazione con il fumetto, la grafica con il fumetto, mentre il fumetto ha a che fare con il tempo,
esatto,
ha a che fare con la narrazione, ha a che fare con lo spazio bianco tra una vignetta e l'altra, e quindi ha a che fare con delle strutture di linguaggio complesso che non è solo disegno ma è anche scrittura. Mi racconti come mai questa scelta particolare, ci racconti come mai questa scelta di fare un percorso autonomo di scrittura di fumetti, perché comprende bene chi come me non sa tenere una matita in mano, però per cercare di inseguire il mondo del fumetto poi ha cercato, appunto pubblicando dei libri, insomma cercando di sperimentare il linguaggio, però la vostra scelta è, in qualche maniera è anche invitante, perché cerca di coinvolgere nel fumetto anche chi non sa disegnare.
Intanto diciamo il fumetto, se dovessimo accostarlo, paragonarlo a un'altra forma d'arte, non mi verrebbe da pensare all'illustrazione o all'immagine o al cartoon, mi verrebbe sicuramente da accostarlo di più alla narrazione, al racconto, perché fare fumetti è raccontare. Quindi il ragazzo che è una persona che ama disegnare semplicemente, ma non ha in sé il bisogno di raccontare, probabilmente non ha ancora sviluppato proprio la consapevolezza piena di cos'è un fumettista, perché il fumettista ha la principale esigenza, che è quella di raccontare. Quindi il racconto è alla base. Il disegno deve essere uno strumento. Ci sono disegnatori tecnicamente eccellenti, bravissimi, ci sono disegnatori che scelgono dei percorsi che sono meno realistici, meno visivi, ma che comunque usano il disegno come strumento per la narrazione. Io faccio sempre un esempio a me molto caro dell'Ottocento, del 1900, che secondo me uno dei più grandi narratori, fumettisti di quel secolo è stato Schulz, l'autore dei Pimps. E pensiamo che lui ha un segno molto essenziale, molto vicino proprio all'icona dello smile. Cioè, Charlie Brown è uno smile. Il potere di quel personaggio qual è? Che chiunque riesce a identificarsi con Charlie Brown. Cioè è una maschera così iconica che non identifica una e una sola persona, come può essere, che sono in fumetto realistico, un personaggio come Dylan Dobbio, no? In cui riconosciamo perfettamente Rupert Everett. In Peanuts ci siamo tutti, quindi ha un potere di identificazione enorme. Quindi l'uso del cartoon portato all'estremo, portato anche a livelli quasi concettuali più che visivi, permette un'identificazione molto forte. I primi disegni di Schulz erano decisamente un po' goffi, se vogliamo, no? Il primo Charlie Brown, anche il primo Snoopy. Col tempo Schulz ha trovato una pulizia di segno, un'eleganza stilistica, sempre espressa attraverso pochissimi segni, e una forza narrativa che era in grado di raggiungere il bambino, ma allo stesso tempo era in grado di raggiungere l'adulto, perché attraverso quel racconto c'era una sottotraccia orientata all'adulto. Faccio un esempio: nei fumetti di Charlie Brown gli adulti non ci sono, sono delle voci fuori campo spesso e volentieri. Nell'idea di Schulz, cos'è l'adulto fuori campo per l'adulto, per l'adulto che lo legge? È l'istituzione, è colui che ci dà le regole. Per il bambino è papà e la mamma. Lo stesso Disney preferisce non mettere i genitori. Qui qua non hanno papà e mamma, hanno zio e paperone. È perché sono delle figure che in qualche modo il bambino un po' rigetta per quel bisogno che ha di libertà. Non come noi rigettiamo la figura dell'istituzione che a volte ci costringe a dover fare delle cose, a dover fare delle scelte. Ecco, questo è un esempio chiaro di come un fumetto che sappia parlare universalmente, che ha questo potere, in cui il disegno è al servizio della comunicazione, e che non ci si ferma alla tecnica di disegno, ma ci si ferma all'essenza del linguaggio fumettistico e al significato stesso di quello che è il fumetto, che è uno strumento appunto che poi c'è, ribadisco, il bravo disegnatore. Parlando dell'aspetto della scrittura, è chiaro che ci sono delle persone che magari non amano disegnare ma amano raccontare. Abbiamo qua Ilaria Ferramosca, e citerei anche Thomas, che è arrivato Pistoia, che è arrivato da noi quest'anno, che è uno sceneggiatore Bonelli e anche di Diabolic, che sono i nostri docenti di sceneggiatura. E loro aiutano i nostri allievi, anche chi disegna, ma anche facendo percorsi separati, a capire cosa c'è dietro una scrittura proprio della sceneggiatura, che è qualcosa di molto diverso. Ilaria, oltretutto, è anche una scrittrice, però da scrivere un romanzo, scrivere una sceneggiatura ne passa tantissimo. C'è un linguaggio tecnico, c'è un modo di scrivere le cose che deve essere abbastanza preciso, una comunicazione che è fatta in terza persona. Comunque sì, per noi è importante che anche chi fa fumetti, chi magari si sente autore completo, sappia scrivere una storia e sappia soprattutto che il fumetto è un racconto e non è un disegno fino a se stesso. Poi vabbè, ci sono molti ragazzi che amano le illustrazioni e comunque vengono da noi perché noi insegniamo le basi del disegno, la PC e tutto il resto, ma la scrittura è la parte fondamentale del racconto, perché per fare fumetto bisogna raccontare.
Ricordo un'esperienza a proposito di scrittura che con La Cicatrice, il fumetto che ho realizzato appunto sul confine tra Messico e Stati Uniti, racconta un confine. Ricordo con degli studenti di un liceo artistico cercammo di raccontare questo, il lavoro che avevamo fatto. Facevamo un esperimento a proposito di scrittura, li portammo in un, sai, ci sono degli scambi che si fanno di ore lavorative che fanno degli studenti spesso nei licei, no? Nell'ultimo anno in genere, sì, diciamo, li portavano all'interno, mi ricordo, di una cooperativa che si occupava di accoglienza dei migranti. Quindi invece di fargli fare una gita in un parco, in un sito archeologico, li portavamo a incontrare delle altre persone all'interno di un appartamento in cui i minori stranieri non accompagnati, loro coetanei, vivevano una vita diversa da quella che vivevano loro. Quindi fondamentalmente cercammo di farli incontrare, e a quel punto gli dicemmo che quella era la cornice del loro racconto. Prima Gianluca Costantini ancora diceva: sono diventato un disegnatore di facce, perché sono un disegnatore di persone. Incontrare le persone è una delle opportunità che il disegno ci dà anche. E quindi gli studenti del liceo artistico, spesso quelli con i capelli tinti o quell'altro tatuato, quell'altro vestito un po' più glam, spesso, ecco, è la forma che predomina e il contenuto a volte è un po', no? Diciamo inafferrabile. E il fumetto in quel caso è diventato un modo per raccontare la realtà e per raccontare anche un mondo che altrimenti sarebbe stato inesplorato. Facemmo poi una mostra dei disegni di studenti di questo liceo artistico, dei ragazzi, degli incontri che loro avevano fatto all'interno di questo appartamento. E quello è diventato un percorso di scrittura, cioè ascoltare le storie di migranti, non solo dal mare appunto, che diventava appunto l'opportunità per uno studente del liceo non soltanto di disegnare, ma anche di conoscere, di far sì che il fumetto, in quel caso il disegno, in un caso il linguaggio artistico, potesse diventare un filtro per conoscere la realtà e anche per guardare a quella, magari a quell'appartamento che altrimenti non avresti mai osservato, non avresti mai potuto avere occasione. E in questo appunto io credo che il fumetto ci aiuti anche in maniera ancora più leggera dell'audiovisivo, perché una cosa è fare un reportage, una cosa è fare un reportage fotografico, addirittura un documentario, un reportage audiovisivo, ma il fumetto anche ci lascia disegnare le persone e ci lascia disegnare i mondi che esploriamo con il tempo, appunto, con il tempo della riflessione, della sedimentazione, con quella interpretazione che poi noi possiamo dare alla realtà che ci dà l'opportunità poi di raccontare. E in questo volevo sapere appunto quali erano così delle storie che avevate raccolto, che vi avevano particolarmente sorpreso, diciamo così, all'interno del vostro percorso? Cioè se c'era stato uno studente che vi ha sorpreso in maniera particolare, no? Oppure ecco, voi insegnate il metodo, ma loro poi portano il contenuto. E qual è l'equilibrio tra le parti, insomma, anche nella responsabilità didattica che avete naturalmente?
Certo,
non si può disegnare tutto.
No, infatti è assolutamente impossibile poter imparare tutto. Molte cose si... è una cosa difficile da far capire ai ragazzi, molte cose si imparano nel mestiere, cioè nel momento in cui tu cominci realmente a fare fumetti. Devo dire che gran parte di loro arrivano con una presunzione o con l'idea di dover imparare davvero a fare già tutto e non sentirsi pronti finché non ti trovi davanti la possibilità, perché l'impressione che sa che dà un disegnatore di fumetti è quello di essere in grado di disegnare ogni cosa. Ed è una roba che spaventa. La verità è che probabilmente noi diamo una base, una cosa che tu hai detto prima è molto interessante, dei volti, dell'espressione dei personaggi, fa parte di un percorso che i ragazzi di oggi acquisiscono attraverso una forma d'arte che secondo me va riconosciuta alla fine per i suoi meriti, che è il manga. C'è anche una forma di pregiudizio nei confronti di questo linguaggio, senza ombra di dubbio, però la forza del manga sta proprio in quello che dicevi tu prima, cioè le vignette del manga sono fatte per lo più di primi piani, quindi fondamentalmente troviamo anche i primi piani particolareggiati, i famosi PPP, no? Detti nella sceneggiatura, in cui cerchiamo di entrare dentro i sentimenti delle persone. È ovvio che nel momento in cui il ragazzo arriva a scuola, ed è stata anche la mia storia, e ha letto soltanto manga, quella è la prima influenza che ha. Qual è il rapporto che noi cerchiamo? Qual è, diciamo, la cosa che noi cerchiamo di fare a scuola in questo senso? Intanto interfacciarli con la realtà della nostra cultura, del nostro territorio, che è la realtà occidentale. Nessun giapponese, nessuna casa editrice giapponese prenderebbe un disegnatore italiano che cerca di fare manga. I giapponesi cercano altro. Igor ha pubblicato in Giappone ed è tutt'altro che mangaka. Vanna Vinci è stata molto riconosciuta in Giappone e il suo segno è tutt'altro che a che fare col manga. Ecco, diciamo che uno dei nostri primi obiettivi è quello di una conoscenza del linguaggio nostro, senza portarli a un traumatico scontro. Noi infatti diciamo loro di trovare una soluzione che possa permettergli graficamente di non perdere quello che hanno, ma di essere proponibili anche sul mercato italiano. Un'altra cosa che insegniamo, che è importante, è l'inferenza. Ed è il cuore di quello che stai dicendo tu, è quello che mi colpisce. A un certo punto del percorso, questo arriva al secondo anno, in cui loro devono semplicemente lasciarmi a bocca aperta, stupirmi, e devono farlo usando l'inferenza. Scott McCloud la chiama closure in un suo trattato Understanding Comics. E che cos'è l'inferenza? Io la definisco il fumetto stesso. A volte faccio degli esempi, ragazzi, per far capire cos'è l'inferenza. Diciamo che il fumetto è inferenza perché attraverso il fumetto noi riusciamo a completare un concetto più ampio. Mi permetto di soffermarmi un secondo su questa cosa per far capire un po' di cosa stiamo parlando. Prendendo ad esempio due proposizioni, dico Ilaria vai a prendere l'acqua della macchina e la busta della macchina, e dicendo poi in un secondo momento l'acqua era calda, noi tiriamo fuori delle considerazioni ulteriori, considerazioni che probabilmente la macchina era al sole, probabilmente faceva caldo, cosa che io non ho detto nelle prime due frasi. Ecco, questa è la differenza, la capacità di completare un concetto parziale. Il fumetto lo fa costantemente, nel momento in cui io rappresento una sedia con un tavolino che si può intravedere e delle persone sedute, posso rappresentare un bar, ma solo prendendo una realtà parziale, oppure una scaffalatura piena di libri, posso raccontare di una libreria. Quindi un concetto di inferenza che è il fumetto stesso. Ecco, loro attraverso l'inferenza ogni anno mi stupiscono, perché è qualcosa che devono in qualche modo suggerirmi l'idea di un racconto senza palesarlo. che è poi la forza del fumetto, perché noi ricostruiamo ciò che manca, come dicevi tu, nella parte bianca, no? Nella zona fra una vignetta, che separa una vignetta e l'altra. Il tempo si racconta in quello spazio. Le storie che mi hanno colpito sono tante. Io non vorrei fare distinzione troppo fra i nostri allievi, perché li abbiamo avuti di tanti generi e che hanno avuto delle evoluzioni sorprendenti, perché partivano dal manga, però di storie sull'infanzia ne sono nate veramente molte, in cui c'era una ragazza per esempio che mi aveva disegnato la storia, si vedeva semplicemente un uomo che usciva dalla casa con la bicicletta, attraversava un lungo percorso, quindi era una visione laterale, si vedeva questa bicicletta che attraversava campi, passavano i giorni, e a un certo punto vedevamo la bicicletta sempre con le stesse inquadrature nel verso opposto che rientrava a casa. E lui ha avuto l'idea di raccontare altri tempi in cui, per fare anche una spesa semplice, bisogna passare da un villaggio all'altro, e quindi poi nell'ultima scena si vedeva quest'uomo che aveva con sé un bottino di oggetti che aveva acquistato, e nella prima scena invece aveva altra roba che aveva venduto, quindi aveva raccontato il baratto attraverso una sequenza così semplice. Però qui aveva toccato proprio l'indifferenza, no?
Senza parole.
Senza parole, esatto, senza nessuna parola. Per fare un esempio molto
semplice. Beh, questa è anche la testimonianza di come scrivere fumetti non è detto che significhi scrivere parole, si può anche scrivere. Si può scrivere così, anche come scrivere film, si può scrivere un film muto, no? Cioè, come si fa a scrivere un film muto?
Sai, questo è interessante quello che dici, perché un'altra cosa che noi facciamo il primo giorno di scuola è chiedere che cos'è un fumetto. E lo chiediamo a tutti. E facciamo vedere due immagini. Facciamo vedere una vignetta con una persona che parla, col balloon, che sono quelle vignette comiche che si trovano spesso sulla settimana enigmistica, no? E poi facciamo vedere una sequenza nuda di una persona che si avvicina. Sono tre vignette messe una accanto all'altra, quindi un concetto di tempo. La persona vista in figura intera, poi piano americano e poi a mezzo busto. E chiediamo, ragazzi, quale secondo voi di questi è un fumetto? La parola italiana fumetto a cosa ci fa pensare?
Al balloon.
Al balloon. E quindi tutti, quasi sempre tutti, dicono il primo è un fumetto perché c'è il balloon. Ora, in America il fumetto si chiama comics, che vuol dire proprio comico, divertente. Perché così? Perché i primi fumetti, partendo da Yellow Kid, il fumetto nasce in America come forma di intrattenimento divertente. Venivano pubblicate sulle pagine domenicali dei quotidiani. Il New York World è stato uno delle prime quotidiani che si è dedicato al fumetto. Ma il termine, la parola non identifica il fumetto stesso. Infatti, delle due scene che noi abbiamo rappresentato, il vero fumetto è il secondo, dove non ci sono parole, ma come dicevi tu è rappresentato il tempo. Quindi lo scorrere del tempo. Il primo esempio è un parente strettissimo del fumetto. Usa gli stessi metodi comunicativi, usa alcuni aspetti del linguaggio, ma non è un fumetto pur avendo il pallone. Ecco com'è la nostra parola fumetto. Quella che si avvicina di più è il manga, figura e movimento. È la parola che identifica il concetto di fumetto giapponese. E nella crescita poi siamo diventati il gruppo Grafite, perché qualche anno dopo ho conosciuto Gianmarco De Francisco, con cui abbiamo fondato qualcosa di più grande. Ora, l'UPI Comics non è più la scuola di Lecce. L'UPI Comics è diventata Grafite e siamo presenti a Taranto e a Bari. Quindi siamo diventati qualcosa di più grande all'interno di questo contenitore che ci accomuna, insomma, con Gianmarco. Unica realtà territoriale in Italia. Sì.
Beh, questo è importante perché è anche tutto l'incontro così apparentemente dettagliato e molto, molto particolareggiato su anche quelle che sono delle caratteristiche del linguaggio, perché il modo migliore per insegnare fumetto evidentemente è quello di insegnare la cultura del fumetto, non solo le tecniche, non soltanto esatto. Il linguaggio, non soltanto far leggere, non soltanto cercare di spiegare quello che si è appreso nella cultura del lettore, ma soprattutto alimentare il confronto, alimentare la preparazione, perché no, anche concedersi dei tempi per l'approfondimento un po', che è poi quello che un festival dovrebbe fare.
Infatti, cioè, questa è l'occasione ideale per conoscere il linguaggio.
E per conoscere appunto poi le persone, professionisti, editori, docenti, autori all'interno di un'unica corrente.
Da noi c'è tutto questo. Se volete anche approfondire quello che abbiamo detto, venite a trovarci allo stand, se ne può parlare, si può approfondire.
Cortile 500, Lupi e Comics. Grazie Fabrizio.
Grazie.
Dal Mare Comics Festival.